Abbiamo 20 minuti da qui alle 11, che è l'orario nel quale dovremo finire questa nostra sessione. Io ho alcune domande, ve le leggerò, che sono domande che sono arrivate da due istituti di Marsala. Propongo di fare un giro al contrario. Prima quindi il procuratore, leggo velocemente, le domande della terza AQ ITET Garibaldi di Marsala, tenete conto che a molte di queste domande si è già risposto, però è bene darne conto. Nonostante tante volte la mafia sia stata condannata con condanne pesanti, ci chiediamo se sia veramente finita o se compaia sotto altri aspetti. 2. In che misura la criminalità organizzata riesce ad influenzare la politica e quali riforme servono per prevenire ciò? 3. Quanto è importante il ruolo dell'educazione civica nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni contro la cultura mafiosa? 4. Come si possono utilizzare le nuove tecnologie per individuare e smantellare le reti mafiose? Ne abbiamo parlato abbondantemente. Poi ci sono le domande della terza AS dell'ITET Garibaldi di Marsala. Quali sono le principali sfide che lo Stato deve affrontare per combattere la mafia? In che modo le istituzioni italiane stanno cercando di sconfiggere la mafia e quali sono i risultati ottenuti fino ad oggi? Antonino Nizza. Quali sono le strategie più efficaci che lo Stato italiano ha adottato negli ultimi decenni per contrastare la mafia e quali risultati hanno portato? In che modo il miglioramento delle condizioni economiche e sociali nei territori più colpiti dalla mafia potrebbe aiutare a ridurre il potere delle organizzazioni criminali? Niccolò Tiralongo. Quali sono le strategie più efficaci che uno Stato può adottare per combattere la mafia? È possibile eliminare completamente l'influenza della mafia o questa si adatterà sempre ai cambiamenti sociali e politici? Aurora Titone.
Minimo, scusa, un'altra domanda in chat e abbiamo concluso.
Sì, leggi.
Legge Lorenzo.
Sì, buongiorno. Allora, ci chiedono dalla terza H del liceo Einstein. Quale ruolo ha avuto e può avere la società civile nella lotta contro la mafia? In che modo l'azione dei cittadini, delle associazioni e dei movimenti antimafia può influenzare le politiche dello Stato e contribuire a indebolire il potere delle organizzazioni criminali? Grazie.
Va bene, allora diamo la parola al... ce n'è un'altra?
Le cronache dei suicidi in carcere di detenuti e poliziotti penitenziari, delle proteste, dei vari episodi di violenze di diverso tipo, che si verificano sempre più spesso dietro le sbarre, pongono all'attenzione il problema che riguarda la giustezza della pena detentiva e la sua durata, soprattutto in connessione con la finalità rieducativa, assegnata alla pena dall'articolo 27 della nostra Costituzione. Fino a che punto allora può considerarsi legittimo il fine pena mai come nell'ergastolo? E come la finalità rieducativa della pena non possa essere in conflitto con l'esigenza di non rimettere in libertà soggetti pericolosi?
Grazie.
Grazie a lei.
Domanda complessa qui.
È attuale.
Complimenti.
Anzitutto questa domanda è da porre al dottor De Lucia. Il disegno di legge in tema di separazione delle carriere, che è stato approvato già dalla Camera, è ora all'esame del Senato. Ha suscitato molte proteste da parte della magistratura. Cosa ne pensa in merito lei? Che conseguenze potrebbe avere questa proposta di riforma costituzionale nella separazione dei poteri e sull'autonomia della magistratura?
Sì, grazie. La parola al procuratore.
Allora, sì, esatto. Dunque, brevi cenni sull'universo davvero. Premesso che il dibattito, comincio dalla fine, che poi è quella che vedo interessa di più a tanti, soprattutto i giornalisti, il che peraltro mi preoccupa, perché se dobbiamo parlare di mafia, secondo me dobbiamo parlare di mafia e fare il focus sulla mafia, però mi rendo conto che ci sono altri temi, allora proviamo ad affrontare in maniera laica questa questione della separazione delle carriere, perché intanto i cittadini di questo paese di problemi ne hanno tanti e io non credo che il problema principale sia separare le carriere dei magistrati, che per scelta del Costituente del 1946, Costituzione del 1948, fu deciso fare parte di un solo ordine giudiziario nel quale stavano sia i magistrati inquirenti, cioè i pubblici ministeri, che i magistrati della cosiddetta magistratura giudicante. Quella scelta nasce con un dibattito incostituente molto approfondito, molto importante, nel momento in cui si ponevano le fondamenta dello Stato repubblicano, ed è in vigore quella scelta da 80 anni. E prima di mettere mano alla Costituzione in qualunque sua parte bisogna essere sempre davvero molto attenti. Il dibattito non potrebbe, non dovrebbe svolgersi per spot pubblicitari come costantemente assistiamo. Dopodiché, il Costituente del 1948 sceglie il pubblico ministero indipendente da ogni altro potere come il giudice. Perché? Perché quando si è fatta la Costituzione in realtà non si sapeva chi avrebbe vinto. C'erano due grandi poli e un gioco di democrazia in mezzo, che si risolsero soltanto nell'aprile del 1948, quando il popolo fu chiamato a votare e la maggioranza degli italiani scelse una certa scelta, tutto sommato occidentale e atlantista, rispetto all'altra scelta, che era quella che guardava con simpatia ai regimi che si andavano consolidando ed erano regimi totalitari nell'est d'Europa. E allora che cosa si scelse? Il ragionamento fu anche: se io immagino un pubblico ministero dipendente dal potere politico, e poi quel pubblico ministero non sarà, come si pensa oggi, soltanto quello che protegge i suoi amici per input politico dalle indagini penali, sarà anche quello che orienta l'azione penale nei confronti dei nemici. E noi venivamo da un regime in cui non c'era neanche bisogno di orientare l'azione penale, perché si orientavano ben altre violente azioni nei confronti del dissenso. E allora quel Costituente scelse un pubblico ministero autonomo e indipendente come il giudice da ogni altro potere. Ci si dice oggi che il pubblico ministero non è a rischio di autonomia e indipendenza con questo disegno di legge costituzionale. Ma non esiste al mondo un sistema nel quale il pubblico ministero, come prevederebbe questo sistema di riforma costituzionale, davvero non dipenda da nessuno, neppure dall'ordine giudiziario nel suo complesso come è oggi. Perché quello sarebbe davvero un superpotere affidato a 1.500-2.000 persone, libere di decidere sostanzialmente della vita dei cittadini. Io credo che nessuno possa immaginare, e neppure questo Costituente così liberale, un modello di questo tipo. Quindi è inevitabile che questa riforma della separazione delle carriere porti a un pubblico ministero soggetto a un controllo, ed è inevitabile che questo controllo non possa che essere rimesso all'esecutivo, cioè alla maggioranza di governo che in quel momento governerà il paese. Succede in tanti altri paesi, è vero che succede in tanti altri paesi, tant'è vero che qualche giorno fa è cambiato il Presidente degli Stati Uniti e nel tratto di poche ore molti dei prosecutor che dipendono dal governo in quel paese sono stati bellamente licenziati e fanno un altro mestiere, perché non erano graditi alla maggioranza di governo. I cittadini devono ragionare e sapere, perché alla base delle scelte ci deve essere la conoscenza, dopodiché sono anche liberi di scegliere un sistema di questo tipo. Basta che sia una scelta consapevole. Nella consapevolezza c'è che modificare la struttura costituzionale, perché una modifica della struttura costituzionale così importante come spostare la titolarità dell'azione penale, attribuendola sostanzialmente all'esecutivo, perché questa è la ricaduta, c'è poco da fare, secondo me non è un valore, non è una cosa di cui discutere. Si obietta, dice, ma il processo è un processo di parti, e le parti devono essere pari fra di loro, e se il pubblico ministero, altro slogan, indossa la stessa maglietta del giudice, allora la partita è truccata. A parte che i fatti dicono il contrario, perché sono tante, troppe, le volte in cui il giudice dà torto al pubblico ministero. Dico troppe non perché sono scontento, ma perché evidentemente c'è qualche cosa che non va se il pubblico ministero 50 volte propone una condanna e 25 volte prende una assoluzione. Vuol dire che qualcosa non funziona nel processo o anche nel pubblico ministero. Però certo non possiamo dire che, siccome hanno la stessa maglietta, il pubblico ministero del giudice, il pubblico ministero è favorito quando fa un processo nei confronti del cittadino che ha un suo difensore. Semmai il problema è dall'altra parte, perché se la parità ha da essere parità, non è parità se io sono ricco e posso affidarmi a un avvocato di quelli bravissimi e che si fanno strapagare, mentre invece se sono povero mi devo affidare al primo che passa su, come dire, come minimo poco sensibile ai miei interessi, benché la Costituzione garantisca la tutela dei diritti nei processi di tutti i cittadini. Parità delle parti non è parità formale, è parità sostanziale, e il pubblico ministero oggi, che è un magistrato, ha il dovere di fare le indagini anche a favore, come dire, dell'indagato, per individuare quegli elementi che potrebbero non portare al suo processo. Quindi è in una posizione molto diversa rispetto all'avvocato, e siamo alle solite: se io sono ricco ho tutti i diritti e li posso esercitare, se io non sono ricco, l'avvocato dei ricchi a me non mi filerà di striscio, non ci sarà una difesa adeguata come deve invece essere per tutti i cittadini. Quindi il tema è complicatissimo, la discussione si avvia oggi, per fortuna il Costituente ha previsto 4 passaggi davanti alle assemblee parlamentari delle riforme costituzionali, e soprattutto ha previsto un referendum, e noi, proprio in ragione del referendum dove sarà chiamato a votare il popolo, quello vero, dovremo iniziare a ragionare, ma a ragionare, perché se andiamo per magliette delle squadre che indossiamo, francamente interessa poco. In gioco però un importante pezzo della libertà dei cittadini, un importante pezzo della nostra Costituzione. Fine pena mai, anche qui io dico davvero che io mi rendo conto che è difficile, perché uno nella vita c'ha mille cose a cui pensare, io di mestiere mi occupo di questo e quindi è chiaro che queste cose le conosco e le approfondisco per mestiere, ma guardate che nel nostro paese il fine pena mai, cioè l'ergastolo, in realtà non esiste. Perché la legge prevede, proprio per renderlo armonico con il principio dell'articolo 27 della Costituzione, che impone il principio della rieducazione del condannato, la legge prevede la possibilità per tutti i cittadini condannati alla pena dell'ergastolo, dopo 26 anni di comportamento corretto in carcere e dopo un percorso nel quale si può valutare la rieducazione, l'ammissione alle cosiddette pene alternative, cioè ad esempio alla semilibertà, quindi quel cittadino può uscire dal carcere e svolgere una sua azione nel sociale. Persino i condannati al cosiddetto ergastolo ostativo, cioè quello che per definizione impediva la possibilità di uscire dal carcere anche decorsi 26 anni, in realtà questa possibilità la conservano. Prima degli ultimi interventi della Corte Costituzionale, per poter mutare il tuo status da condannato all'ergastolo ostativo a condannato, diciamo così, all'ergastolo, era necessario che tu collaborassi con la giustizia. Oggi lo Stato non ti chiede neanche più questo, ti chiede di non essere pericoloso attraverso un processo di valutazione del comportamento e dei dati in possesso delle forze di polizia, che fanno sì che anche i soggetti condannati all'ergastolo ostativo possano accedere ai benefici. Quindi fra quello che c'è scritto, il fine pena mai, e quello che avviene nella realtà, c'è una differenza che rende compatibili anche queste condanne con il principio costituzionale dell'articolo 27 della Costituzione. L'articolo 27 della Costituzione va studiato in maniera approfondita anche da questo punto di vista, perché dice che lo Stato deve assicurare la rieducazione del cittadino, ma non deve rieducare il cittadino. Cioè il dovere dello Stato è quello di offrire gli strumenti per la rieducazione. Ma guai se lo Stato si facesse, avesse addirittura in Costituzione il dovere di rieducare, perché questo ci porterebbe molto verso quei regimi in cui il pensiero è unico e tu sei rieducato soltanto quando la pensi come il potere che governa. Non è così nella nostra Costituzione, che quando fu scritta nel 48 non solo fu scritta da chi era venuto dalla dittatura, ma fu scritta anche da chi sapeva scrivere, perché poi l'intera Costituzione, dopo che fu elaborata, votata, fu rivista da una commissione non di giuristi, ma di letterati. Concetto Marchesi, all'epoca rettore dell'Università di Padova, la rivide. Il testo fu rivisto, fu scritto in maniera semplice e chiara perché tutti i cittadini la potessero comprendere, cosa che oggi non è, né per le leggi, lasciamo stare le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, né per le riforme costituzionali vere e proprie. Quindi il tema di fondo che sta alla base delle mie risposte è una esortazione, che è l'esortazione a dibattere e a studiare su questi temi, perché sono temi che riguardano la vostra vita. Sapere esattamente che cos'è l'ergastolo prima di prendere posizione sull'ergastolo, ma soprattutto sapere che quali ricadute può avere la separazione delle carriere, perché questa poi non è una riforma della giustizia, perché anche qui le parole devono applicarsi alle cose che gestisce. Questa è una riforma delle magistrature, sulla giustizia questa roba non incide, non è che abbiamo processi diversi dopo che abbiamo separato le carriere. Avremo, come sempre, come è inevitabile perché è umano, errori giudiziari come li abbiamo oggi, e non sarà la separazione delle carriere a escludere la possibilità degli errori giudiziari, perché così non è in nessuna parte del mondo e così non può essere, bisogna limitarli per quanto è possibile, ma è inevitabile che siano così. Poi ci sono tutte le altre domande, che a parte che non me le ricordo neanche più perché ormai è una certa età, però io le vorrei riassumere in un solo concetto che più o meno le tiene insieme. Il tema è cosa deve fare la società civile. Deve sperimentare il principio di cittadinanza, perché i mafiosi non sono cittadini, sono nemici della cittadinanza, e la cittadinanza è consapevolezza di diritti e di doveri, che devono stare insieme però, non solo i diritti e neanche solo i doveri. Diritti e doveri insieme fanno cittadinanza, che è pretendere i diritti e rispettare i doveri. Questo è un compito di tutti, peraltro non sarebbe neanche facoltativo, perché spetta a tutti comportarsi da cittadini in un paese che il principio di cittadinanza lo pone al centro della sua vita. E in particolare quando scendiamo sul campo del contrasto alle mafie, del contrasto alla mafia. Io l'ho detto qualche giorno fa all'inaugurazione dell'anno giudiziario, la lotta alla mafia noi non la risolviamo e non la vinciamo dentro i palazzi di giustizia, facendo i processi. I processi sono fondamentali perché dimostrano la presenza dello Stato, secondo le regole dello Stato di diritto, nel contrastare chi commette i reati. Ma la lotta alla mafia si fa soprattutto con due strumenti che sono nella disponibilità non dei magistrati, non dei poliziotti, ma di tutti i cittadini, che sono lo sviluppo della cultura e lo sviluppo dell'economia. Queste due cose insieme fanno la lotta alla mafia e depotenziano gli spazi dove i mafiosi vivono e crescono, e devono crescere insieme, perché anche se la nostra economia diventa quella della California, nessuno di noi potrà avere una moto da 16.000 euro con cui divertirsi il pomeriggio. Lo potranno avere i più fortunati, non l'avranno tutti. Chi traffica cocaina, quella moto se la compra in 3 giorni di lavoro, forse anche meno. Allora è chiaro che arrivare a una retribuzione dignitosa, a un lavoro dignitoso è importante, ma davanti a un ricco sarei sempre perdente. L'altro strumento che ti serve allora è capire quali sono i valori che fanno una vita degna di essere vissuta, e questi valori te li può dare soltanto il mondo della cultura in senso davvero ampio, che vuol dire cominciare dalla base, cioè le scuole, e proseguire con tutto quello che è dialogo, che è affermazione di trasparenza e di democrazia.
Grazie procuratore. Cracolici.
Vabbè, siccome siamo già quasi alle, anzi alle 11, io sintetizzo tutte le domande con un riferimento, diciamo, storico. Cosa serve la società civile? Guardate, l'evento più importante che si generò a Palermo all'indomani, che cambiò un po' il clima complessivo di Palermo e dell'Italia, avvenne il primo anniversario di quella data che ricordava il procuratore, che tutti coloro che erano vivi in quel tempo ricordano. Chiunque di noi sa dov'era e cosa faceva il 23 maggio del 1992 alle ore 17:58. Chiunque. Cosa avvenne l'anno dopo? Per la prima volta a Palermo si fece la manifestazione che ricordava la strage di Capaci, 23 maggio 93. Quella manifestazione partì dall'aula bunker per concludersi davanti alla prefettura. C'erano migliaia di cittadini, quelli più sensibili, quelli più, come dire, attenti a questo fenomeno, ma come al solito una grande maggioranza di palermitani stava a guardare. L'episodio che cambiò la storia anche del movimento antimafia fu che quando questo corteo attraversò, per chi conosce quelle strade, Palermo, Corso Scinà, entrò nella piazza del Borgo Vecchio e fece la strada per arrivare di fronte alla prefettura, in quello che è uno dei quartieri simbolo dell'alta densità di cultura mafiosa, avvenne una cosa straordinaria. Dai balconi, che normalmente quando passava un corteo si tenevano le persiane chiuse, improvvisamente in tantissimi balconi di quelle strade furono messe delle lenzuola. Le lenzuola esposte lo si fa normalmente per un evento di festa religiosa, per onorare il santo patrono, cioè momenti in cui la cittadinanza partecipa a una ricorrenza. Quel gesto, fatto da persone che probabilmente non hanno mai fatto nella loro vita un corteo, non contro la mafia, un corteo, segnò il fatto che si ruppe in qualche modo il clima della indifferenza. Certo, sull'onda di un'emozione, perché quei fatti suscitarono una grande emozione popolare. E quello generò anche in qualche modo la consapevolezza che su quel terreno bisognava insistere e lavorare. Oggi siamo nelle stesse condizioni di allora? No. Anche perché, devo dire, meno male, non c'è più quella emozione che fu propria delle stragi, e quindi la reazione era frutto anche di un fatto drammatico che aveva segnato, come ho detto prima, il fatto che ognuno di noi ricorda cosa è successo quel giorno a quell'ora. Dobbiamo aspettare una nuova emozione per creare la reazione sociale e rompere il muro dell'indifferenza? Non me lo auguro. Ma oggi, proprio quello che dicevo prima, la consapevolezza che il terreno del sostegno dell'opinione pubblica è la chiave di volta, perché lo Stato, questo Stato che spesso si definisce in maniera sintetica, ma che è molto complesso, possa comprendere che ci sono momenti nella storia dell'umanità in cui il rischio di tornare indietro è sempre alto. E allora dobbiamo capire, ad esempio, in questi giorni c'è stata una polemica sulle scarcerazioni. Diciamocelo con grande onestà, tutti noi lo sappiamo che ci sono le scarcerazioni nella nostra città.
E le scarcerazioni lo sappiamo perché vediamo i giochi d'artificio dei nostri quartieri che di notte improvvisamente si illuminano e non c'è nessuna festa religiosa, ma è un modo per celebrare la liberazione. E questo, salutiamo il procuratore. Allora, se non c'è l'opinione pubblica attenta, il rischio che tutto quello che succede e quello cui c'è bisogno, anche con una nuova strumentazione normativa e di contrasto, non sia una priorità. Ed è il rischio che oggi corriamo. Ecco perché è importante chiamare a ragionare, non a tifare. Abbiamo bisogno di ragionatori, non di tifosi. Anche la politica sta vivendo un momento complicato. E chiudo. Prima i politici erano cosiddetti condizionati dalla mafia. Per la verità, per farsi condizionare, una certa predisposizione bisogna averla. Ma adesso alcuni casi, che sono fortunatamente ancora, come dire, in maniera sporadica si presentano, però ci dicono un dato, che una certa idea della politica in cui il potere per il potere si afferma con, come dire, essendo disposti a tutto, cercando anche i mafiosi per chiedere loro il consenso. Alcune indagini hanno dimostrato che non erano i mafiosi a cercare i politici, ma alcuni di essi nei quartieri, nelle borgate, nei mandamenti, sapendo chi era referente di quella famiglia mafiosa, li andavano a cercare per chiedere loro il consenso e mettersi a disposizione. Allora, dobbiamo saperlo che l'abbassamento di un clima complessivo può favorire questi fenomeni. Dobbiamo spezzarli finché siamo in tempo. Grazie.
Vittorio, 2 minuti.
Allora, cercherò di essere molto breve, visto che già abbiamo superato le 11, e pensavo di scegliere 2 questioni su cui dire qualcosa in più. È difficile già perché le risposte sono state molto, molto esaustive. Si parlava di miglioramento delle condizioni economiche che potrebbero, diciamo, spazzare via la mafia. Il miglioramento delle condizioni ovviamente è importante che più persone possibile abbiano delle condizioni dignitose di vita, però tutto questo non basta, perché la mafia non va interpretata come un fenomeno che nasce dal sottosviluppo. La mafia è un fenomeno tale che sfrutta la modernità e è in grado di sfruttare il cambiamento, quindi ci vuole anche qualcos'altro, ci vogliono gli strumenti adeguati e ci vuole una sensibilità collettiva, una sensibilità popolare, e questo veramente lo avevano capito anche coloro che furono protagonisti di questa grande reazione degli anni 70 e 80, lo avevano capito che ci voleva un consenso ampio, risvegliare questa società civile e dunque oltre a impegnarsi sul campo nel contrasto al fenomeno andavano a parlare con le persone, andavano a fare incontri nelle scuole perché per esempio un magistrato come Rocco Chinnici, no? Il capo ufficio di istruzione di Palermo, assassinato nel 1983, faceva numerosi incontri nelle scuole, fra l'altro proprio sul tema della droga, che anche in quel momento era un tema molto grave. O anche, mi viene in mente, Carlo Alberto Dalla Chiesa, che da prefetto a Palermo nel 1982 siede pochissimo, ma in quel poco tempo trovò la possibilità, anzi volle assolutamente andare nelle scuole a sensibilizzare le giovani generazioni, e direi che quelli, oltre all'adozione degli strumenti poi di pratica concreta del contrasto al fenomeno, sono dei fatti assolutamente rivoluzionari. Grazie.
Io vi ringrazio tutti per aver partecipato. Segnalo la presenza del dottor Umberto Santino, che è il presidente del centro Impastato, il quale da 40 anni si batte affinché in questa città, diciamo, la libertà dalla mafia sia garantita a tutti. Purtroppo non gli abbiamo potuto dare la parola, però insomma un ringraziamento per la sua presenza è giusto darlo. Grazie a tutti.